Wiki Radio. Massimo Raffaeli racconta Giacomo De Benedetti.
A poco più di 5 anni dalla morte di Marcel Proust e a pochi mesi dalla pubblicazione degli ultimi 2 volumi postumi della Recherche, alla ricerca del tempo perduto, e va detto subito che nel 28, l'anno di cui stiamo parlando, il nome di Proust è noto a una cerchia ristretta ancora di lettori e la sua grande opera non è ancora tradotta in italiano, al circolo del convegno di Milano, il 20 aprile del 28 appunto, si tiene una conferenza dal titolo Commemorazione di Proust. Il conferenziere non ha neanche 27 anni e dice a un certo punto una frase che può essere considerata in retrospettiva quasi il suo oroscopo. Il romanzo contemporaneo del quale Proust rimane, credo, il più cospicuo rappresentante a tutt'oggi, nasce da un fenomeno della storia letteraria che potrebbe chiamarsi pittorescamente lo sciopero dei personaggi. Si direbbe cioè che a un dato momento, senza dubbio successivo alla fioritura della grande narrativa russa, i personaggi di romanzo abbiano iniziato una sorta di sciopero bianco e silenzioso. Per i massimi romanzieri dell'Ottocento era invece sufficiente titolo di gloria aver fatto concorrenza allo Stato civile. Ecco, alzando come un vessillo il nome di Proust, quel giovanissimo conferenziere stava cominciando il lavoro della sua vita: insegnare a leggere la forma romanzo a una cultura che non sapeva farlo, impregnata di crocianesimo e dunque di un'idea dell'arte letteraria come poesia o come intuizione lirica. Insegnare soprattutto a riconoscere il trapasso fra il romanzo dell'Ottocento epico, fatto di trama, di sguardo onnisciente dell'autore, della presenza del personaggio eroe o, come avrebbe detto lui, del personaggio uomo, e invece, dall'altra parte, del romanzo del Novecento, che qualcuno chiamerà non a caso antiromanzo, con la deflagrazione dello spazio-tempo, la fine della trama, la scomparsa della voce d'autore e, soprattutto, la fine dell'eroe. Insomma, quel conferenziere, poco più che un ragazzo allora, diceva a tutti come leggere Mattia Pascal, Zeno Cosini, Gregor Samsa e quel misterioso personaggio, dopo tutto, che nella Recherche si chiama Je, io.
Avevo fissato così a lungo la ciclista dagli occhi scintillanti che lei sembrò accorgersene e disse alla più alta qualcosa che io non afferrai, ma che la fece ridere. La felicità di conoscere quelle fanciulle era dunque irrealizzabile? Non sarebbe certo stata la prima del genere cui io avessi rinunciato. Mi bastava ricordare tutte le sconosciute che, anche a Balbec, la carrozza, allontanandosi a gran velocità, m'aveva fatto abbandonare per sempre. E lo stesso piacere donatomi dalla piccola banda, nobile come se a comporla fossero state delle vergini elleniche, era legato al fatto che qualcosa in essa ricordava la fuga delle passanti sulla strada. Questa fugacità degli esseri che ci sono ignoti e ci costringono a evadere dalla vita abituale in cui le donne che frequentiamo finiscono col rivelare le proprie tare, sollecita in noi una sorta di rincorsa nella quale più nessun ostacolo frena l'immaginazione.
Il conferenziere si chiama invece Giacomo De Benedetti. È nato a Biella il 25 giugno del 1901 in una famiglia della borghesia ebraica. Dal 13 vive a Torino e le sue principali passioni sono il cinema e la letteratura francese. Pare che un volume di Proust gli sia stato messo in mano per la prima volta da un amico di origini nobili, Guglielmo Alberti, destinato a sua volta a una singolare vicenda di studioso e a scrivere una delle monografie più belle su Alessandro Manzoni. De Benedetti, e la cosa è molto importante, ha una formazione cosmopolita ma anche enciclopedica. Studia matematica al Politecnico di Torino per un biennio, passa a giurisprudenza, si laurea, ma si iscrive subito a lettere, doppiando la sua prima laurea con un'altra e con una tesi su D'Annunzio. Un amore, se non rinnegato, che presto però abbandonerà. Dunque si combinano in lui, da subito, l'attitudine alla astrazione, agli schemi, che è tipica delle scienze esatte, e una invece forte sensibilità per le arti e per la musica in particolare. Risulta che Benedetti sia stato a vita un patito di Wagner. Scienza e musica, si potrebbe anche dire, quasi il loro combinato disposto, si ritroveranno sempre nello stile, e queste che seguiranno sono parole di Gianfranco Contini, del primo critico letterario italiano del secolo, il solo forse che al servizio del genere critico abbia piegato le qualità di un vero scrittore. A Torino, nel 22, De Benedetti fonda la rivista Primo Tempo e, fra gli altri, con una notevole cerchia di collaboratori, fra cui appunto il critico e poeta Sergio Solmi, entra in contatto con artisti, soprattutto con Casorati, conosce Piero Gobetti, che lo stima e lo fa collaborare a una sua rivista, il Baretti, e dell'altro grande residente a Torino in quegli anni, Antonio Gramsci. Lo stesso De Benedetti dirà di averlo spiato dalla piccionaia del Teatro Carignano e di averne però sempre letto avidamente le cronache teatrali pubblicate sull'Avanti. Al 22 risale la conoscenza e la frequentazione di un poeta, Umberto Saba, che rimarrà in un sodalizio a distanza l'altro grande nume letterario di De Benedetti insieme con Proust.
5 poesie per il gioco del calcio, quadra paesana. Anch'io tra i molti vi saluto, rosso, alabardati, sputati dalla terra natia, da tutto un popolo, amati.
Saba, in quel 22, ha appena pubblicato Il Canzoniere, e cioè un'opera di poesia in controtendenza col suo secolo, che ambisce invece alla architettura del romanzo, o meglio ancora a dare forma di romanzo a quella che il poeta triestino chiamava semplicemente la calda vita. Per parte sua, De Benedetti, proprio nel 26, pubblica, nelle edizioni del suo amico e mentore Piero Gobetti, Amedeo e altri racconti. Amedeo comincia con queste parole. Da principio aveva sentito stancamente germinare in sé inclinazioni senza precise sedi. Bene accolto dalla critica e salutato favorevolmente anche da Eugenio Montale, il racconto Amedeo non convince il maestro Saba e nemmeno lo stesso De Benedetti. Troppo flebile, esangue, senza fatti, senza destino, è quel suo personaggio uomo, in sciopero o in crisi. Tant'è che De Benedetti pubblica nel 29, come per dare una svolta o un gesto quasi di riparazione, la prima serie dei suoi saggi critici, dove compaiono i risultati degli studi di letteratura francese e italiana, e su tutti ovviamente i nomi primi della sua costellazione, Proust e Saba. Già definito è lo stile scintillante davvero di De Benedetti, un connubio di rigore matematico, come si vedeva, e di invenzioni musicali. Già fondata è la sintassi della sua saggistica che un allievo, Alfonso Berardinelli, curando nell'antologia dei saggi in un Meridiano Mondadori del 99, porterà ad esempio di conversazione critica, come la chiamerà, o di ciò che gli anglosassoni chiamano semplicemente personal essay. Berardinelli iscrive il nome del suo maestro tra i fuoriclasse di questo tipo di saggistica, come Edmund Wilson o il sovietico Viktor Shklovsky, e segnala il fatto che l'oggetto costante della riflessione di De Benedetti è la parola destino, intendendo per destino nella forma romanzo l'incontro o proprio la intersezione in un personaggio uomo fra l'io profondo di sé e l'io socializzato. Questa originalità intellettuale, questa libertà del tutto anti-accademica, non permette a De Benedetti, che non ha la tessera del fascio, una precisa, stabile collocazione professionale. Dal 36 a Roma con sua moglie Renata Orengo, è appassionato di cinema e scrive pagine bellissime sui classici della sua giovinezza, soprattutto Chaplin, che verranno poi raccolte dopo la sua morte. Collabora presto alla Cines scrivendo una quantità di soggetti, di trattamenti e di sceneggiature. Un lavoro che dall'autunno del 38, cioè dalla promulgazione delle cosiddette leggi razziali, dovrà continuare sotto falso nome, ma grazie all'aiuto specialmente di due amici, lo sceneggiatore Sergio Amidei e il regista Ferdinando Maria Poggioli. Sempre nel 38 viene fermata alle seconde bozze la stampa della seconda serie dei saggi critici, che usciranno come nuova serie a guerra appena finita nel 45. Gli anni successivi al 38 sono per De Benedetti anni durissimi. Braccato come israelita, questo era l'aggettivo di repellente ipocrisia utilizzato dai fascisti e dai nazisti occupanti, dopo l'8 settembre fugge con la sua famiglia da Roma e si rifugia nella campagna di Cortona. Grazie all'aiuto di un collega, un critico letterario allora di grande fama, una firma del Corriere della Sera, il liberale e grande galantuomo Pietro Pancrazzi, a Cortona, in una tregua sinistramente ovattata, De Benedetti ha con sé un taccuino e i libri di un autore che forse non ci aspetteremmo da lui. Il settecentesco odiatore di tiranni, il suo conterraneo e piemontesissimo Vittorio Alfieri. Nelle pagine dell'autobiografia di quel nostro classico, La vita scritta da esso, rileggendole e collocandole al presente, in un frangente che più drammatico non potrebbe essere, De Benedetti ritrova il tema di sempre, e cioè la dialettica di personaggio e destino. Anzi, Alfieri gli dà l'esempio di una fondazione autobiografica del personaggio uomo. Ne uscirà uno dei libri più belli, Vocazione di Vittorio Alfieri, edito dopo la sua morte soltanto nel 77. A Roma De Benedetti è riuscito a sfuggire alla razzia e alla deportazione degli ebrei, oltre un migliaio di esseri umani ad opera di Kappler e dei suoi aguzzini. Nell'estate del 44, liberata la città dagli alleati, De Benedetti torna nella capitale, si iscrive al PCI di Palmiro Togliatti, un partito con cui avrà rapporti molto difficili proprio a causa del suo innato spirito di indipendenza, e scrive due memorie che sono anche fra le sue cose più alte. Otto ebrei, un racconto riferito alla strage delle fosse ardeatine, e poi quello sulla deportazione ordinata da Kappler, intitolato semplicemente 16 ottobre 1943.
Stella del porto, stella d'oriente, ne hai fatti piagne danti.
In un ricco volume biografico, Il teatro della memoria, edito da Manni nel 2001, Paola Frandini lo riferisce al retaggio ebraico di De Benedetti, al suo studio giovanile, lui che pure era di famiglia laica, della Bibbia, e lo definisce, la Frandini, il libro di uno scampato che si accompagna al corso degli infelici con la partecipazione del vivente. Così comincia 16 ottobre 1943.
Fino a poche settimane prima, ogni venerdì sera, all'accendersi della prima stella, si spalancavano tutte le grandi porte della sinagoga, quelle verso la piazza del Tempio. Perché le grandi porte, invece delle bussole laterali un po' recondite come tutte le altre sere? Perché invece degli sparuti candelabri a sette bracci, quello sfavillare di tutte quante le luci, che traeva fiamme dagli ori, splendore dagli stucchi, gli stemmi di Davide, i nodi di Salomone, le trombe del Giubileo e sontuosi bagliori dal broccato della cortina appesa davanti all'Arca Santa, all'Arca del Patto col Signore? Perché ogni venerdì, all'accendersi della prima stella, si celebrava il ritorno del sabato. Non la macilenta salmodia del cantore sperduto sul lontano altare, ma dall'alto della cantoria, nella romba osannante dell'organo, il coro dei fanciulli gloriava un cantico di sacra tenerezza, l'inno dell'antico cabalista, Lecha Dodi Likrat Kalla. Vieni, o amico, vieni incontro al sabato. Era il mistico invito ad accogliere il sabato che giunge come una sposa. Giungeva invece nell'ex-ghetto di Roma, la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia. Non può esprimersi, l'agitazione le ingorga le parole, le fa una bava sulla bocca. È venuta da Trastevere di corsa. Poco fa, da un'anziana signora presso la quale va a mezzo servizio, ha veduto la moglie di un carabiniere e questa le ha detto che il marito, il carabiniere, ha veduto un tedesco e questo tedesco aveva in mano una lista di 200 capi famiglia ebrei da portar via con tutte le famiglie. Gli ebrei di Rione Regola hanno conservato l'abitudine di coricarsi per tempo. Poco dopo scesa la sera sono già tutti in casa. Forse la memoria di un antico coprifuoco è rimasta nel loro sangue, di quando al cadere delle tenebre i cancelli del ghetto stridevano con una inveterata monotonia che forse l'abitudine aveva resa familiare e dolce, a rammentare che la notte non era per gli ebrei, che per loro la notte era pericolo di essere presi, multati, imprigionati, battuti. Così questi ebrei, accusati di tramare nell'ombra contro l'ordine e la sicurezza del mondo, sono invece da tempo delle creature diurne.
Il dopoguerra di De Benedetti è breve, frenetico, poco più di 20 anni, ed è un tempo di avari riconoscimenti, soprattutto di grandi amarezze. Per lui il dopoguerra si è inaugurato invece con la psicoanalisi, una disciplina, una pratica che non poteva ignorare l'amico di Saba, lo studioso di Proust e della crisi, appunto, del personaggio uomo. Suo figlio, lo scrittore Antonio De Benedetti, ricordando il padre in un bel volume del 99, Giacomino è il titolo, si sofferma sul rapporto del padre con l'analista. Un grande analista Ernst Bernard, il quale pare arrivasse a definire il suo paziente, in realtà un uomo molto impaziente, ondivago, un genio chiuso nel carattere di un pazzo. Nel 55 viene pubblicata una nuova serie dei saggi critici, cui segue nel 59 una terza serie e ultima, mentre del 63 è Intermezzo, l'ultimo libro pubblicato in vita da De Benedetti. Sono pagine di critica militante su autori contemporanei, per lo più italiani, oggetti, dirà paradossalmente Contini, spesso troppo inferiori al loro critico. Ma fra il 50 e il 56 De Benedetti, a sorpresa, tenta una prima volta la carta dell'insegnamento universitario. Grazie a un amico, il filosofo Galvano della Volpe, ottiene a Messina un incarico prima di letteratura italiana e poi di letteratura francese. Tiene corsi su Verga, Pascoli, su Montaigne. Fra i suoi allievi a Messina c'è Walter Pedulla, che sarà poi suo assistente e che tanto scriverà su di lui per mantenerne viva la lezione, e il narratore Saverio Strati. Dal 58 al 66 il tentativo è replicato alla Sapienza di Roma, dove De Benedetti tiene corsi su Tommaseo, sul romanzo del Novecento soprattutto. Qui, tra gli allievi, Enzo Siciliano, Mario Lavagetto, Paolo Mauri, Franco Cordelli e, già menzionato, Alfonso Berardinelli. Proprio a Roma viene bocciato De Benedetti tre volte fra il 62 e il 66. Bocciato al concorso a cattedre perché la sua produzione viene ritenuta, come è scritto nei verbali, giornalistica. La sua alternativa è appunto il giornalismo, ma ormai, e lo sarà sempre di più nei suoi ultimi anni, l'attività editoriale. Nel 57 è già stato assunto da Alberto Mondadori e sarà direttore della casa editrice Il Saggiatore, nel cui catalogo, specie in una collana direttamente firmata da lui, Le Silerchie, nel cui catalogo c'è un grande connubio di letteratura modernista e di scienze umane, neonate scienze umane si direbbe, come la linguistica, l'antropologia e ovviamente la psicoanalisi.
Settimana degli scrittori tra la miracolosa bellezza di Perugia. Alberto Mondadori, Remo Cantoni, Antonio Banfi, Tibor Kardos dell'Accademia Ungherese, Gianfranco Contini e Bonaventura Tecchi e il presidente Bellonci. La popolazione delle statue, personaggi di marmo e di bronzo, suggerisce il problema dei personaggi su cui è stata imperniata da Giacomo De Benedetti la discussione tra arte realistica ed arte esistenzialistica. Vivaci e profondi interventi di Della Volpe, di Contini, di Banfi. Quali civiltà sono più propizie all'arte? Quelle sotto cieli a cupola o quelle sotto cieli svasati?
Nei pieni anni 60, De Benedetti si mette a viaggiare come non ha mai viaggiato. È a Budapest, dove si incontra per una conferenza con Gheorghi Lukács. È suggestivo immaginare la conversazione fra due tra i massimi studiosi e teorici della forma romanzo. È in Germania, Weimar, dove, dopo aver visitato Buchenwald, pronuncia un discorso dedicato a Thomas Mann in cui dice che ogni attività intellettuale, ogni prodotto dell'umana intelligenza deve sempre mantenersi, sono parole sue, entro la pietà e il raziocinio, e potrebbe essere questa una perfetta definizione della saggistica di Giacomo De Benedetti, che si spegne dopo un infarto il 20 gennaio del 67 nella sua casa di Roma al numero civico 78 di via del Governo Vecchio, dove oggi c'è una lapide che lo ricorda. La fama di questo straordinario critico scrittore per lo più è postuma, ma si deve al fatto che dopo diversi ripensamenti sua moglie Renata Orengo decide di pubblicare i quaderni dove il marito, in uno stile magari meno scintillante, molto più comunicativo, però aveva steso i corsi universitari di Messina e di Roma. Ed è grazie a Renata Orengo, a quanto pare su consiglio di Contini e dello stesso Montale, che quei quaderni diventano i suoi libri postumi, i libri postumi di Giacomino, su Verga, su Pascoli, su Montaigne, sulla poesia italiana del Novecento, e su tutti sarà una specie di Bibbia per due generazioni almeno, sul romanzo del Novecento, che insegna tuttora a comprendere come gli eroi del romanzo dell'Ottocento siano divenuti gli antieroi, gli inetti, i pazzi, i criminali, i malati, insomma, gli ex uomini o personaggi in sciopero, di cui già il 27enne De Benedetti aveva parlato nella conferenza milanese su Proust. L'ultima indicazione in questo senso l'aveva data proprio lui, Giacomo De Benedetti, in un intervento dell'estate 65 al Festival del Cinema di Venezia, pubblicato il 1 dicembre dello stesso 65 nel numero 190 della rivista Paragone. Si intitola quell'intervento emblematicamente Commemorazione provvisoria del personaggio uomo. Il saggio, in cui tornano tutti i suoi temi, è giustamente ritenuto anche il suo testamento di uomo e di scrittore. In una lettera ad Alberto Mondadori, De Benedetti scrive che sta inseguendo una disperata, necessaria incarnazione o reincarnazione del personaggio uomo. Infatti, dice a un certo punto della sua ultima commemorazione: è dunque già cominciata per il personaggio uomo una vita grama. Lo si trova intatto solo nel punto in cui il circolo chiude il circolo e l'inizio coincide con la fine. Egli appare, gli viene imposto un nome, uno stato civile, poi si dissolve in una miriade di corpuscoli che lo fanno sloggiare dalla ribalta. È richiamato solo nel momento in cui servo è a incollare i suoi minutissimi cocci. È spiegabile che, fin dai primi contatti coi precursori della narrativa moderna, si sia parlato di uno sciopero dei personaggi. Forse è stato Pirandello a dichiarare questo sciopero più fuor dei denti, ma le rivendicazioni che egli proponeva erano troppo massimaliste e agitatorie, e per lui il discorso rimane un po' diverso. In ogni modo, oggi è probabile che al vecchio sciopero dei personaggi risponda, com'è nella prassi della società in cui viviamo, una serrata degli autori. Parli per tutti Rob Grillet, con tono da segretario della Confindustria, trascinato sulla piazza del comizio. I creatori di personaggi, nel senso tradizionale, riescono solo a presentarci dei fantocci a cui essi stessi hanno cessato di credere. Il romanzo con personaggi appartiene completamente al passato.
Il 1 dicembre 1965 Giacomo De Benedetti pubblica su Paragone la commemorazione provvisoria del personaggio uomo. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.